Edoardo, buonasera a tutti. E innanzitutto un grande ringraziamento alla Società Testoria per l'invito e a voi per l'applauso prima appunto della mia discussione, sperando che sia una fiducia ben riposta.
Esatto.
E quello che andremo ad affrontare oggi è il tentativo di studiare e analizzare quello che è uno delle rappresentanze architettoniche del XVIII secolo più importanti del nostro territorio, ovvero la chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria in Parabiago. Diceva bene appunto quando sottolineava che la chiesa è stata per lungo tempo defilata rispetto alla conoscenza che quasi tutti nella zona hanno della parrocchiale Santi Gervasio e Protaso. Questo dovuto alla difficile situazione appunto amministrativa e conservativa della stessa chiesa, vicende che poi andremo a sviscerare nel corso della trattazione, ma che in questi ultimi tempi, soprattutto grazie anche all'impegno della signora Marina Rotta, che ringraziamo per l'apertura straordinaria della chiesa che avverrà appunto domenica, e dell'associazione di cui lei che appunto da lei presieduta, che si sono impegnati in questi ultimi anni per il coinvolgimento della cittadina appunto di Parabiago nella valorizzazione di questa chiesa, che merita, come poi vedrete successivamente, pienamente l'attenzione della critica e di pubblico e critica, insomma. La chiesa è stata per lungo tempo uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti per la città di Milano, e questa è una cosa abbastanza curiosa, perché infatti i milanesi organizzavano tutti gli anni una processione il 21 febbraio che aveva come punto di raccolta appunto la chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria a Parabiago. Questo dipende dal fatto che la chiesa sorge dove? È sul campo di battaglia della famosa battaglia di Parabiago, che venne luogo proprio il 21 febbraio del 1339 e che fu una battaglia fondamentale per la sopravvivenza dello Stato milanese. Vi farò in breve la storia di questo avvenimento. Nel 1327 Galeazzo I Visconti, signore di Milano, praticamente muore e lascia come erede il figlio Azzone, e la famiglia si spacca. Da un lato ci sono lo zio Luchino e Giovanni Visconti, che parteggiano per il nipote, e dall'altra invece Lodrisio, lo zio malvagio se possiamo dire, che fugge appunto da Milano e organizza un esercito praticamente presso le terre veronesi, poi ritorna appunto verso Milano per ribaltare il potere del nipote e assumere appunto il controllo di Milano. A Parabiago avviene lo scontro. Inizialmente lo scontro si risolve a favore di Lodrisio, infatti Luchino, che in quel momento guidava l'esercito nella terra appunto di Parabiago, viene catturato e viene legato ad un albero di noce, come narra appunto la leggenda. L'esercito dei milanesi sta per essere sconfitto, ma improvvisamente nel cielo appare la figura di Sant'Ambrogio, il quale, tenendo la frusta in mano e a cavallo di un destriero bianco, sprona i milanesi a sconfiggere i nemici, e di conseguenza, forti di questa incoraggiamento appunto dato dal santo patrono di Milano, le sorti della battaglia vengono risolte in favore appunto di Luchino Visconti, mentre Lodrisio verrà successivamente incarcerato e la pace viene ristabilita nel regno fino appunto alla prossima tentativa di rivoluzione interna, ma questo esula dal nostro discorso. Quindi nel 1339 il luogo della battaglia viene celebrato come uno dei più importanti campi di battaglia nel quale la signoria di Milano ha saputo resistere all'attacco di nemici esterni. e di conseguenza si decide in quel momento la costruzione di una chiesa che possa appunto celebrare l'apparizione di Sant'Ambrogio, appunto, ed è la nascita della prima chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria. E proprio in questa occasione che viene a svilupparsi quella iconografia totalmente milanese di Sant'Ambrogio a cavallo con la frusta tricolore in mano. Ed è una iconografia che è celebre nella appunto chiesa di San Pietro in Gessate, dove Bernardino Budinone e Bernardo Zelano, nelle storie di Sant'Ambrogio ancora nel 1489, realizzano appunto forse l'immagine più bella appunto di Sant'Ambrogio, con il mantello svolazzante, come se fosse appunto un cavaliere che appare nel cielo e sprona alla vittoria i suoi soldati. O ancora, nella cerchia di Marco d'Oggiorno, c'è sempre questo disegno che è conservato a Venezia, nelle gallerie dell'Accademia. Sant'Ambrogio appare nella battaglia di Bradiago prima del 1521. Vedremo che questa iconografia è un'iconografia che ha una enorme fortuna e verrà bloccata invece da Carlo Borromeo. Carlo Borromeo, infatti, nel suo impeto appunto riformistico, impedirà il successivo diffondersi di questa iconografia come un santo che viene rappresentato mentre guerreggia, assolutamente impossibile da rappresentare e non confacente appunto al movimento appunto di riforma. E così l'iconografia verrà successivamente abbandonata per un breve periodo, per poi invece ritornare ai favori appunto della tradizione popolare nel tardo XVII e soprattutto nel XVIII secolo. La chiesa che viene costruita a Paraviago a partire dal 1339 in realtà è una piccola chiesa gotica, questo lo si sa appunto dalle testimonianze coeve e soprattutto dalle visite pastorali successive. Infatti, quando intorno alla metà del XVI secolo comincerà appunto a diventare impellente la necessità di ricostruire una chiesa che non aveva subito ulteriori modifiche dalla sua costruzione, i vari architetti che arriveranno a Paraviago su incarico appunto della curia milanese per riedificare la chiesa troveranno una situazione abbastanza drammatica. La chiesa è piccola, una chiesa ad una navata unica, con un altare maggiore, il quale, una cappella maggiore che non è separata dall'unica cappella laterale. E questa era sicuramente una delle questioni più importanti e che andavano contro quanto Carlo Borromeo stava appunto redigendo e aveva proprio scritto nelle sue istruzioni per la costruzione di fabbriche, cioè ovviamente le istruzioni che aveva dato per l'erezione di chiese. Di conseguenza si susseguono una serie continua di visite dalla città di Milano, di architetti e ingegneri che spesso lavoravano alla fabbrica del Duomo per la riedificazione di questa chiesa. La chiesa intanto era passata sotto la cura dei frati di Sant'Ambrogio ad Nemus e i frati avevano dei problemi economici molto importanti. Non riuscivano infatti ad ottenere il permesso e soprattutto il denaro della curia milanese per la risistemazione della chiesa. Tanto è vero che quando nel 1606 arriva il primo vero progetto di ricostruzione critica di quello che era la vecchia chiesetta gotica ad opera di Alessandro Bisnaghi, in realtà il progetto viene abbandonato proprio per la mancanza di fondi da parte della congregazione milanese. E vediamo subito come questo progetto si inseriva nel seno di quelle chiese nate appunto con lo spirito della Controriforma. Vediamo infatti una chiesa ad aula unica, con l'apertura di cappelle laterali che non andavano a formare degli spazi estroflessi, ovvero degli spazi aggiunti verso l'esterno della chiesa, ma erano semplicemente date dalla presenza di pilastri che aggettavano verso l'interno, ma soprattutto un grande presbiterio con dei grandi pilastri che dovevano probabilmente reggere una cupola e all'interno dei quali dovevano esserci due scalette per poter appunto permettere la salita alla cantoria da una parte e dall'altra al pulpito, e la presenza invece della sacrestia collegata direttamente al presbiterio, perché secondo appunto le istruzioni di San Carlo il prete doveva entrare in chiesa unicamente già munito dei paramenti, mentre prima sappiamo che non era presente la sacrestia e quindi il prete doveva comunque o vestirsi in chiesa o comunque trovare delle soluzioni che non erano confacenti al decoro della celebrazione. Il progetto viene abbandonato per mancanza di fondi, ma è proprio a questo punto che avviene una grande svolta. Per problemi di ordine economico, ma soprattutto anche di ordinamento interno, i frati di Sant'Ambrogio ad Nemus perdono la proprietà della chiesa, e questa passa alla potentissima invece famiglia dei Cistercensi, e nel 1647 i Cistercensi entrano trionfalmente in possesso della chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria di Parabiago. I Cistercensi hanno una possibilità economica incredibilmente elevata, e infatti non aspettano neanche che la curia possa dia il permesso vero e proprio di poter iniziare i lavori, ma decidono di costruire un grande convento di fianco appunto alla chiesetta già preesistente, e lo costruiscono a loro spese. Questa grande costruzione verrà completata nel giro di 30 anni all'incirca, per cui all'inizio del 1700, 1701, 1702 sappiamo che il convento è pienamente funzionante. A questo punto l'interesse dei frati si rivolge ovviamente alla chiesa, che era rimasta essenzialmente quella originariamente costruita. Sappiamo che nel corso del 600, per motivi statici, erano state aggiunte delle pareti di rinforzo, erano stati inseriti dei pilastri per permettere di rifare il tetto, erano state fatte delle migliorie che vengono ricordate appunto ancora oggi dalla presenza sulla soglia d'ingresso della data 1701, che potrebbe ricordare appunto la fine di uno di questi numerosi lavori appunto di ammodernamento e sistemazione della chiesa. Tuttavia avviene un altro importantissimo evento: la vita dei Cistercensi viene segnata quando nel 1708 ricevono la visita di Cristina di Brunswick, promessa sposa appunto del re di Spagna, la quale nel suo viaggio appunto per giungere a Madrid si ferma a Parabiago e viene ospitata dai Cistercensi. Vengono date delle feste incredibilmente sfarzose, e la potenza dei Cistercensi a questo momento è all'apice. Quando Cristina riparte, Cristina, per intenderci, la mamma di Maria Teresa d'Austria, infatti dopo successivamente dalla Spagna Carlo III diventerà in punto imperatore d'Austria, sapete, da gli Asburgo che si dividono praticamente mezza Europa, sono sempre loro, quindi devono anche, non è così insolito che gli eredi al trono di Spagna diventino imperatori e viceversa. Cristina appunto ritornerà poi a Vienna e darà la luce appunto a Maria Teresa d'Austria. I Cistercensi nel 1708 danno mostra di una potenza incredibile, hanno vastissimi territori, una potenza economica basata appunto sulla proprietà terriera e non solo, e Cristina quando riparte lascia loro numerosi benefici, come ad esempio la possibilità di usufruire delle acque, di poter riscuotere alcuni dazi, insomma necessitano in questo momento di una chiesa degna veramente del loro nome. E proprio per questo chiamano da Milano Giovan Battista Quadrio, il quale era architetto della fabbrica del Duomo, ed è qui che inizia la storia vera e propria della chiesa che tutt'oggi possiamo ammirare e vedere a Parabiago.